Lasciamo subito la parola appunto agli avvocati che sono qui presenti, che potranno spiegare appunto anche in maniera molto più abile e pertinente quello che è l'oggetto dell'iniziativa di oggi. Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa per parlare sostanzialmente come Atzen Banditen, perché ti riteniamo non solo per compagni, ma anche come abitanti di questa città e di queste periferie. Se avete notato, nel sottotitolo dell'Atzen Banditen è Partigiani della Metropoli. Ecco, ci siamo accorti che non solo con il decreto Minniti, ma con tutti i partenti decreti che stanno venendo propinati in questo periodo dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Giustizia, queste metropoli, queste città diventano sempre più ostili, non solo ai militanti politici, ma a tutte quelle classi sociali menagiate, che sono quelle su cui noi vorremmo comunque, vorremmo aggregare, su cui vorremmo intervenire. Quindi quello che noi andiamo qui oggi a domandarci è proprio questo: che cosa diventano le metropoli oggi alla luce di questo cambio di passo? Che cosa diventano le metropoli alla luce di quello che abbiamo già denunciato essere successo, per esempio, con il corteo del 25 marzo? Alla luce di quello che è un cambio di passo sia dal punto di vista preventivo che dal punto di vista repressivo. Ci siamo accorti che molte delle misure che sono contenute nel decreto Minniti sulla sicurezza non ci sono nuove, le abbiamo già purtroppo conosciute. Purtroppo però una legislazione di queste misure significa un cambio di passo sia dal punto di vista del terrorismo psicologico, che purtroppo abbiamo vediato, che abbiamo visto attuarsi più volte prima delle manifestazioni, ma anche un deterrente, una difficoltà, una limitazione della nostra agibilità politica. Motivo per cui siamo qui a domandarci oggi che cosa significherà e come inciderà nella nostra attività di militanti politici che vogliono aggregare, vogliono intervenire su alcune classi sociali, che cosa significherà per gli abitanti dei quartieri e delle periferie che vivono maggiormente il disagio, quel disagio che il governo, che gli organi governativi identificano nei braai, nell'accattonaggio, nello spaccio, che ovviamente non siamo qui noi a giustificare, ma che comunque è sintomo di un malessere e un disagio sociale molto più ampio. Per cui ci domandiamo, questo intervenire sull'effetto anziché sulla causa ovviamente è strumentale a quelle che sono le politiche del governo. Ed è un cambio di passo sul quale noi dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo ovviamente intervenire. Per cui lascio subito la parola agli avvocati e ai compagni che sono qui intervenuti, poi ovviamente ci sarà il microfono aperto.
Allora, grazie a Cristina. Io avrò, come dire, l'incombente ruolo di tentare di moderare un dibattito che non è per nulla facile e scontato, che come realtà che hanno costruito, stanno costruendo l'Atzen Banditen, vorremmo al di fuori di ogni, diciamo, retorica, ma anche banalità che si può raggiungere parlando di questi argomenti. Manca di fuori di, come dire, posture o schieramenti di ogni genere. La cosa che è importante, fondamentale appunto per noi in questo momento è soffermarci a pochissimi giorni dall'emanazione di questi due decreti, una sorta di pacchetto sicurezza, nuovo pacchetto sicurezza del ministro Minniti, appunto per ragionare di quelle che saranno, come diceva Cristina, le conseguenze che vivremo tutti nelle nostre città, nel nostro paese, nella nostra attivazione sociale. Innanzitutto invito l'avvocato Simonetta Grisci e Valentina Calderone, andrò per blocchi, diciamo, di interventi per facilitare ovviamente lo svolgimento del confronto, ponendo ad ognuno di voi, relatori, una serie di questioni che ci piacerebbe toccare ed andare ad indagare. Quindi vi invito a venire qui perché siete le due, diciamo, relatrici di questo scambio che abbiamo organizzato per oggi pomeriggio. L'avvocato Simonetta Grisci, che ovviamente penso che tutti quelli che sono qui in questa sala conoscono, e Valentina Calderone dell'Associazione Buon Diritto. Allora, innanzitutto, pensando a questo dibattito e ma in generale alla fase che stiamo attraversando, mi ha fulminato in questi giorni, sfogliando una serie di libri, una frase La giustizia è come la tela di un ragno, trattiene solo gli insetti più piccoli. Non l'hanno detta nel 2017, appunto, durante parlando dei decreti Minniti, ma l'ha detta Solone molto e molto tempo addietro. E questo ci deve far riflettere, perché ci deve far riflettere, questa è la domanda che poniamo a Simonetta, all'avvocato Simonetta Crisci. Come molti hanno scritto in questi anni, diventa sempre più evidente il nesso tra la distruzione dello Stato sociale e il rafforzarsi dello Stato penale. Quindi viene da chiedersi, e questo che chiediamo a te, Simonetta, dove e quando è iniziato tutto questo? Dove e quando si è rotto quel contratto sociale che doveva in qualche modo tutelare i diritti di libertà dei cittadini rispetto al ruolo dello Stato, delle istituzioni, del potere statuale e amministrativo che con i decreti Minniti e Orlando vediamo farsi, come dire, quel meccanismo perverso che controlla i cosiddetti soggetti deboli, marginali della società. Quindi i decreti Minniti hanno invece appunto l'assoluta novità, hanno scritto in diversi, di essere un pacchetto sicurezza privo di aggravamenti delle norme penali, ok? Quindi introducendo un sistema articolato di provvedimenti amministrativi e di polizia giudiziaria che vanno, come dire, a infliggersi direttamente su chi ne paga le conseguenze. Inoltre, soprattutto pensando a quanto appunto, come diceva Cristina, è successo il 25 marzo, cosa sta succedendo nella società? Cioè, sembra che come dire, si sia abbassata anche la soglia di attenzione nei confronti dei diritti che vanno tutelati, perché tre pullman di manifestanti possono essere sostanzialmente rapiti dalle forze dell'ordine, trattenuti per ore ininterrottamente senza nessuna spiegazione valida all'interno di una questura e appunto limitando il diritto di queste persone a manifestare, e come dire, la risposta è quasi, come dire, un silenzio assordante. Cosa è successo e quando è cominciato tutto questo?
Ma intanto elimino subito che credo che il quando è cominciato, insomma, buonasera a tutti e tutte, sono qua come altre volte per cercare di entrare nella logica di questi nostri governanti e non riesco ad entrarci, però dico che in questo periodo in cui ormai da anni si cerca di uscire da questa crisi profonda prodotta da un progetto economico e politico dei nostri governanti, credo che adesso ci sia la stretta, come è normale e come sempre è stato. Sia il da quando è cominciato non lo sappiamo, sempre in altri tempi si perde, che chi ha stabilito di fare delle leggi le ha sempre fatte contro coloro che sono oppositori politici e economici, per cui ci troviamo ad avere dei decreti che si ripetono negli anni, ricordiamo anche leggi che sono state fatte puntando sulla pericolosità degli individui. Le misure di prevenzione non sono state create durante il fascismo, già c'erano nel codice precedente. E lo stato di polizia non è che è stato creato così all'improvviso, ma la polizia è sempre una sovrastruttura dello Stato, dei poteri che vengono utilizzati per garantire che lo Stato faccia quello che ritiene giusto. Ora, da quando c'è qui in Italia la Costituzione, si è pensato che ci fosse un equilibrio tra le volontà dei governanti e la volontà dei cittadini, che ci fosse un equilibrio tra i diritti e i doveri dei cittadini. Abbiamo visto che questa bilancia è stata sempre toccata in modo negativo, contro la povertà, contro il dissenso, e quindi non ci meravigliamo, almeno io non mi meraviglio più. Mi meraviglio del fatto che è vero, in questo periodo c'è poca opposizione rispetto a queste forme specifiche di controllo del dissenso. Perché evidentemente in molti anni si è dimenticato quali sono gli strumenti della repressione. E quindi per noi di una certa età ricordiamo benissimo che questi strumenti, ogni volta che si alzava il livello della lotta di classe, venivano utilizzati contro coloro che si opponevano appunto ai governi. Ma che oggi sembra una novità, perché ci sono stati anni in cui si è pensato veramente che ci fosse un equilibrio tra le richieste dei cittadini e la democrazia che apparentemente regnava in questi stati. La nostra Costituzione non abbiamo ancora sperimentato come possa essere attuata, che già la vogliono togliere, perché forse si sono accorti che avrebbe dato troppi diritti, cosa che io ho sempre contestato, perché una Costituzione basata sul diritto di proprietà e solo a difesa del diritto di proprietà ha dimostrato, infatti, negli anni che non c'è stata l'enunciazione dei diritti, non significa che questi siano effettivi. E quindi ci troviamo durante le crisi in cui si alza il livello di lotta, o si potrebbe alzare un livello di lotta per rivendicare l'occupazione, rivendicare le garanzie sindacali che stanno togliendo a tutti i lavoratori, addirittura è uno dei due decreti, lo prevede in modo eclatante, si vuole arrivare al lavoro gratuito come si è fatto a Milano con l'Expo, centinaia di ragazzi si sono offerti a lavorare gratuitamente, lo hanno fatto, per 6 mesi hanno lavorato gratuitamente. Uno dei decreti, quello riferito ai migranti, parla come se fosse normale che coloro che vengono dalle guerre o che fuggono dalla persecuzione politica possono essere impiegati in lavori socialmente utili, detti così genericamente, ma poi è quello di fare i muratori nei palazzi, quello di fare i lavori stradali, che sono lavori socialmente utili, ma che di solito fanno ditte dove ci guadagnano, eccetera. Quindi il fatto di lavorare gratis è veramente una cosa ignobile. Però purtroppo la crisi ha portato al punto che molti giovani si sono offerti volontariamente, e lì a Milano l'abbiamo visto. Allora, io guarderei questi due decreti sotto un profilo, è vero, la legge penale non è stata toccata, ma perché non è stata toccata? Perché con le lotte negli anni si è conquistato una specie di processo giusto, diciamo, nelle forme. Tant'è vero che per essere arrestato deve essere convalidato il mio arresto entro 48 ore, i fermi di polizia che una volta duravano parecchi giorni, faccio un inciso, in Turchia, il fermo di polizia dura 8 giorni e adesso, da quando c'è stato il golpe di luglio, dura 14, per cui Gabriele il Grande sta ancora lì come fermo di polizia per questo motivo. Noi qui il fermo di polizia l'abbiamo combattuto per anni e adesso l'avvocato può andare appena uno arrestato nel commissariato. Queste cose le avevamo conquistate con le lotte dei giovani, con le lotte degli avvocati anche. Per cui adesso, siccome il processo è troppo garantista dalla parte dello Stato e di chi governa, hanno trovato di utilizzare ancora una volta le forme amministrative per togliere il diritto di circolazione, per fermare le persone, per non farle operare e non fare fare le lotte. Questa credo che sia la ragione principale per cui escono questi decreti. Allora, i rifugiati politici, perché il decreto è specificamente rivolto ai rifugiati politici, gli si abbreviano gli si abbreviano le udienze per fare ricorso contro il diniego dell'asilo politico, facendo un'udienza unica in camera di consiglio senza ascoltarlo, facendo le sezioni specializzate, anzi speciali, perché sono giudici ad hoc che dovranno valutare se era giusto o meno dare l'asilo politico a una persona che però avevano il diritto a un processo normale, anche se civile, con il giudice che valutava le prove, con l'audizione del ricorrente, con la presenza dell'avvocato. Adesso con il decreto l'hanno immediatamente fatto diventare come un procedimento d'urgenza, quasi un ricorso con urgenza, ma l'urgenza è la loro, perché una persona che deve opporsi a quanto ha valutato la commissione territoriale deve anche spiegare quello che lì in poche ore non ha potuto spiegare, e quindi la certezza di avere un processo dove poter vedere il giudice, portare i documenti che magari sono stati trovati dopo l'audizione in commissione, tutte queste cose non ci saranno più. Il ricorrente non dovrà essere ascoltato se non in casi eccezionali. L'avvocato, il camera di consiglio, la presenza non è necessaria né obbligatoria. Il giudice può decidere solo sulla base dell'audizione alla commissione, che spesso è fatta con interpreti che non sono molto chiari, perché molte persone vengono da paesi dove ci sono moltissimi dialetti e non tutti parlano la lingua ufficiale del paese, per esempio anche con i curdi, che tutti conosciamo adesso, hanno avuto sempre problemi perché in curdo ci sono 3 dialetti, c'è il Kurdo Sorani, il Kurdo Gurmangi, un altro ancora mi sembra, è Zazzaghi, e quindi se arriva un interprete e parla turco, poverini, non tutti lo sanno parlare, però per loro va bene perché loro vivono in Turchia e poi i commissari non mi interessa di sapere se la lingua loro è diversa da quell'altra, però il giudice potrebbe farti portare un tuo interprete della tua lingua, del tuo dialetto, e questo si può esprimere e spiegare le sue ragioni. Non si può più fare. Quindi anche questo taglio nella procedura civile è stato fatto con lo scopo di immediatamente poter espellere, non si sa dove, perché nel paese di provenienza, se una chiesta asilo politico, non è che ci torna tranquillo. Per cui è una cosa gravissima, che credo che la Convenzione di Ginevra ha sempre detto che è vietato di poter rimandare una persona nel paese da dove è fuggito per motivi politici, che se anche non hanno il livello e il grado di gravità che ti dà diritto alla protezione internazionale, può comunque essere un pericolo per la propria vita. Quindi questo decreto che ha stabilito di abbreviare i tempi del processo di ricorso contro le decisioni della commissione territoriale è un altro, e fa pandan, diciamo, è uguale all'altro decreto che va contro i meno abbienti, perché i migranti politici soprattutto, ma tutti, io li ritengo tutti politici, perché sappiamo bene che sia le guerre o sia le condizioni economiche sono comunque decisioni politiche, quelle per cui una persona deve lasciare il proprio paese. Quindi,
due minuti.
Allora, ho fatto un excursus essendo la prima, altrimenti avrei fatto, ecco. E quindi credo che anche questo sul Daspo Urbano sia un decreto che ha questo scopo di allontanare fisicamente le persone che sono non ufficialmente pericolose, ma pericolose per il decoro urbano, che è un termine molto generico e che però permette di allontanare fisicamente le persone. Quindi il Daspo Urbano, i fogli di via e tutte queste azioni che colpiscono sia i poveri che gli emarginati, coloro che dovrebbero dallo Stato essere aiutati ad uscire da una condizione particolare, sono una volontà specifica che lo Stato italiano sta utilizzando, e l'utilizzo di queste misure di prevenzione per risolvere i propri problemi di crisi, e senza occuparsi invece della natura di questi problemi e di come risolverli in altro modo.
Grazie mille all'avvocato Ricci. E allora mi aggancio subito alla conclusione che faceva Simonetta. Innanzitutto qui, tanto per raccontarcelo e raccontarlo anche a Valentina, che magari non ci conosce tutti, sei in qualche modo circondata da pericolosi sovversivi, appunto considerati socialmente pericolosi da questo re di Roma, insomma da questo governo, da chi gestisce l'ordine pubblico in questo paese, pericolosi socialmente, attenzionati quindi da provvedimenti come insomma la legge antimafia, che appunto stabilisce l'articolo 3 che ci colpisce direttamente come persone socialmente pericolose, o appunto sempre decreto antimafia, legge antimafia, scusami, che ci parla del foglio di via e del fatto che appunto la persona considerata socialmente pericolosa deve essere eventualmente allontanata per motivi di pubblica sicurezza. Sostanzialmente assistiamo, cioè, per agganciarmi a quello che diceva Simonetta in conclusione, a una sorta di bonifica chirurgica delle città per arginare tutto ciò che è fuori dalla compatibilità prevista da, come dire, un ministro che piace ai poteri forti e alla destra in questo paese, un ministro che ha una storia e una biografia molto particolare legata agli ultimi 20 anni della nostra storia, ma anche prima, quindi che ha assistito anche a tutta quella che è stata una sorta di, tra virgolette, forse diciamo fino al 2001, ma anche successivo a Genova, di tutto sommato compatibilità e sopportazione dei movimenti sociali, dei migranti, quindi un paese con una certa vivibilità in cui l'Italia era interessata a farsi strada su altre questioni economiche e politiche, mentre appunto l'attuale ministro Minniti si accreditava insomma, in aree diplomaticamente interessanti come tutto il Medio Oriente, la Libia, il suo ruolo rispetto alla Libia che deve fermare i migranti, lo saprà spiegare insomma qualcuno molto meglio di me, è fondamentale in questa fase. E appunto adesso, con questa operazione chirurgica che sicuramente non inizia oggi, ma insomma oggi ne vediamo gli effetti anche direttamente su noi stessi, e purtroppo, tra virgolette, uno si ferma forse a riflettere sulle questioni quando poi ti toccano anche più direttamente. Appunto a questa attitudine e a questo atteggiamento. Allora ci si domanda, il Parlamento che dovrebbe essere lì a tutela di tutti, a fare le leggi, a modificarle con una razionalità superiore e non lasciandosi trasportare dalle pulsioni peggiori che la società può produrre in certi momenti storici. Cioè, come è andata avanti questa escalation all'interno del Parlamento che ha portato sostanzialmente anche lì a un silenzio praticamente assordante durante l'approvazione di decreti, e con una velocità estrema a colpi di fiducia di decreti che hanno appunto delle conseguenze in termini di tutela dei diritti di libertà fondamentali. E ancora una sollecitazione come associazione a buon diritto anche per il lavoro importantissimo che svolgete, per cui ringraziamo anche il senatore Manconi, che insomma è uno dei pochi che continua a tenere in botta nonostante tutto, nonostante insomma anche le sue scelte di appartenenza, che però che quindi noi qui sottolineiamo, accenniamo, ma che insomma appunto nonostante tutto continua a dire la sua e in qualche modo a difendere tali diritti. In tutto questo quadro, quindi di bonifica di chi è problematico, migrante o attivista o tossicodipendente che sia, diciamo, emarginato, sociale, che deve essere appunto allontanato dalla città, non si capisce bene dove debba andare, dove poi debba andare, perché poi cioè, dai, non si capisce che fine dobbiamo fare. E in tutto questo, il capo della polizia Gabrielli, che ben conosce i movimenti sociali, non fa altro che continuare a dimenticarsi, va bene che le statistiche non sono importanti manco per il ministro Minniti, a dimenticarsi dell'aumento dei reati di odio in tutte le nostre città. Quindi che cosa succede? È polvere da nascondere sotto il tappeto, oppure il, diciamo, questo piccolo incidente di percorso che si chiama fascismo strisciante che pervade la società è in qualche modo funzionale al restringimento degli spazi di libertà, e per questo le statistiche è meglio che non si citino, non vengano citate, ad esempio banalmente durante l'audizione che il capo della polizia Gabrielli ha fatto il 10 gennaio nella commissione appunto per il degrado e le periferie, in cui invece quello insieme a tutta una serie di dati sarebbe stato un dato importante da sollevare e da raccontare all'interno del Parlamento italiano appunto.
Allora, grazie. La questione, appunto, dico che mi sento effettivamente molto insicura in questo momento, no? Stare qui circondata da queste facce estremamente pericolose che voi portate addosso. No, ringrazio Cristina perché in effetti hai dato lo spunto, insomma, per le cose che volevo dire, perché secondo me sia la prima frase che hai detto, no? Quella citazione, la giustizia è come una tela di ragno che trattiene solo gli insetti piccoli, e in realtà insomma diciamo che proprio si va a caccia di insetti piccoli, questo è il problema, e si va a caccia di insetti piccoli da un sacco di punti di vista. Io volevo iniziare, non ve la leggo, però insomma ve lo cito, due cose. Uno, è vero che in questi due decreti approvati non c'è niente, diciamo così, che riguarda il penale, ma è anche vero che il ministro Minniti ha promesso che ci saranno tutta una serie nella nuova discussione su il codice di procedura penale, saranno previste tutta una serie di aggravamenti di pena per i reati cosiddetti predatori.
Siamo in sciopero.
Sì, sì, però insomma, non nel senso che diciamo così, quando uno fa le cose le fa bene, le fa con tutti i vari strumenti che possono essere messi insieme, e questa è una delle tante. No, io lo ricordo semplicemente perché mi fa orrore che il governo Renzi è stato quello che ha firmato proprio Matteo Renzi ha firmato la legge sugli incidenti stradali, insomma, sull'omicidio stradale, di fronte e accanto ai familiari delle vittime, quindi associazione vittime della strada, che secondo me no, è proprio come dire, è chiaramente l'idea di quello che ha fatto questo governo, di quello che vuole fare questo governo, quindi inseguire la pancia delle persone, inseguire l'idea che ha un certo tipo di richieste non particolarmente volute, bisogna dirlo, e qui torniamo alla seconda parte di Cristiano, cioè come dire, perché si stanno moltiplicando e sono moltiplicati i reati d'odio? Perché siamo tutti incazzati e pensiamo che, diciamo così, questa nostra rabbia debba essere espressa così e che il nostro governo debba rispondere alla nostra rabbia attraverso questi strumenti, cioè pensando che questi strumenti siano quello di cui noi abbiamo bisogno. Tanto che il caro buon Marco Minniti ha un question time alla Camera di metà marzo, diciamo così, e cosa dice? Allora, nel 2016, come Ministro dell'Interno, vi posso dire che abbiamo assistito a una diminuzione dei reati del 9,4%. Dice anche, ve lo leggo perché insomma secondo me è proprio questo il punto di partenza e la follia, un confronto più ravvicinato relativo al mese di gennaio 2016 rispetto a quello del 2017 restituisce una percentuale ancora più netta, pari al 23,2% di diminuzione. Ok, quindi, come dire, politicamente cosa dovrebbe fare un ministro, cosa dovrebbe fare un governo? Dire, signori, stiamo tutti calmi, perché in realtà i reati, quelli più odiosi, quelli che, come dire, impattano maggiormente sulle nostre vite, sono da 20 anni in netto e costante calo. Questa è una realtà che, come dire, nessuno può smontare, nessuno, però Minniti ha pure il coraggio di andare a dire, a riferire al Parlamento dicendo questa roba qui. E lui continua dicendo: la percezione di insicurezza, tuttavia, emerge soprattutto nelle aree metropolitane, ma evidentemente non solo in quelle, quale condizione derivante da situazioni ambientali complesse, non riconducibili necessariamente o esclusivamente a fenomeni criminali. Per incidere su tale percezione si impongono dunque iniziative che non attengono esclusivamente al campo dell'ordine e della sicurezza. E quindi questo è tutto, poi parte con tutto il discorso, c'è tutto il discorso su quello che è il concetto di decoro urbano, sul fatto che il decoro urbano è che l'idea di sicurezza, di percezione della sicurezza cittadina, passa da questa roba qui, cioè dal fatto di dire che io nel decreto, appunto, molte volte viene citato questa cosa del decoro urbano e molte volte viene citato questo, come dire, come se tutte queste, questo pacchetto di roba che loro hanno messo su fosse incentrato a accentuare la coesione sociale. E questa è la presa in giro, no? Cioè noi mettendo in piedi questi provvedimenti, facendo sì che, come è successo, quando è stato qualche mese fa, c'è una vicenda che ha raccontato l'associazione Antigone anche sul manifesto, di questo ragazzo, mi pare del Ghana, che dormiva a stazione Termini. Arrivano poliziotti, prendono le coperte dentro cui si avvolgeva e le buttano nel cestino. Lui si avvicina al cestino, va a riprendere le coperte. Questa scena per 3-4 volte. Questa persona viene a quel punto denunciata e condannata per resistenza a pubblico ufficiale, ragazzino ventenne ghanese che dormiva a Termini. E quindi, diciamo così, questa è una di quelle classiche persone che la prossima volta otterrà il DASPO dal vigile urbano che fa servizio a Termini, quindi DASPO per 48 ore, dopodiché probabilmente tornerà a dormire a Termini, DASPO per un altro periodo che può andare fino a 6 mesi, e quindi, come dire, no, l'idea, diciamo così, di affrontare il problema dei migranti, noi per esempio facciamo da un po' di tempo servizio come servizio legale al Baobab quando stava via Cuba, adesso sta pensando a Spadolini, diciamo così, l'unico modo in cui la Questura di Roma riesce a permettere a queste persone di andare a fare la procedura per la richiesta di protezione internazionale è quello di sgomberarli, li sgomberano, li caricano sul pullman, li portano all'ufficio immigrazione, dopodiché forse in quel modo riescono ad avere l'accesso alla procedura. È tutto così, sta diventando un lavoro infinito e faticosissimo, perché su ogni situazione personale, qui mi porto, no, a quello che è la situazione personale vostra, per esempio. E poi l'unica cosa da fare, ma l'unica cosa a cui ci costringono da anni, ed è terribile perché, come dire, se l'unico livello di ragionamento in questo paese è il fatto che bisogna armarsi di una squadra di avvocati che facciano questa roba tutto il giorno, tutti i giorni, costantemente, perché bisogna smontare, si è provato a smontare la Bossi-Fini, la si è praticamente smontato la Fini Giovanardi e adesso il Minniti, con questo decreto ributta dentro anche la Fini Giovanardi, no? Perché c'è tutta un'altra parte del provvedimento che dice nel momento in cui tu sei condannato, anche solo in secondo grado, quindi, come dire, qui il fatto, no, che ci sia, diciamo così, un terzo grado di giudizio, insomma, è opinabile, a quel punto tu sei stato condannato per spaccio, e anche qui torniamo alle mosche piccole, perché se andiamo a guardare i dati, quanti sono i grandi spacciatori, quelli che hanno controllo del traffico internazionale in carcere? Pochissimi, pochissimi, la maggior parte sono stranieri, gente che ha trovato in quello un modo di vivere. Questa gente qui, nel momento in cui ha avuto una condanna, può essere allontanata fino a 5 anni, mi pare, da locali pubblici, non può farsi trovare in certe ore dentro a un pub, dentro a un bar. E questi saranno tutti i provvedimenti che i nostri sindaci, tra l'altro l'ANCI, che è l'Unione dei Comuni Italiani, era entusiasta dall'idea di poter smaneggiare con questo decreto ed è entusiasta di iniziare a parlare con le polizie municipali, le varie polizie locali, iniziare a dire quali sono le cose, quali sono i perimetri che io posso impedire. Ok, c'ho la stazione, c'ho il porto. No, quindi avranno, ci sarà sicuramente una fantasia creativa messa a disposizione di questo decreto che ce ne farà vedere davvero delle belle. E purtroppo l'unico modo che noi avremo per difenderci da questa roba qui, ora che è passata, e ora che è largamente passata, perché nessuno, diciamo così, si è opposto, insomma, sono pochissimi quelli che hanno detto qualcosa, pochissimi, quasi nessuno quelli che non hanno votato questo provvedimento, e quindi, come dire, è proprio un... dall'altra parte è anche una questione culturale, no? Quello che gli avvocati dovranno fare, saranno chiamati a fare da qui ai prossimi mesi e anni, purtroppo lo sappiamo già, lo sapete già tutti, è un lavoro che già fanno da anni egregiamente. Dall'altra parte c'è una, come dire, un livello di gradimento per questi provvedimenti da parte dei cittadini normali, che è un qualcosa di pazzesco, nel senso che tutti pensano che sia un qualcosa di necessario, un qualcosa che effettivamente farà sì che possiamo andare a fare le nostre passeggiate senza avere chissà quale tipo di disturbo. È questa la cosa che, come dire, l'altro punto su cui bisogna lavorare, perché nessuno pensa che questa cosa qui può impattare su di loro, sui loro figli, sul fatto che appunto poi quel Daspo per alcol, per esempio, è applicabile anche ai minorenni. E quindi tu puoi avere a un certo punto un figlio che a cui viene applicato il DASPO e tu pensavi, insomma, che andasse a farsi le serate con gli amici e invece, no, come dire, ti trovi il figlio minorenne che è destinatario di un DASPO cittadino. Quindi, insomma, ecco, le battaglie sono dal punto di vista legale, dal punto di vista di capire costituzionalmente, secondo me ci sono tanti punti, ma c'è chi meglio di me, insomma, ne parlerà, però anche tanto culturale, perché insomma questa cosa qui non può rimanere percezione di pochi, non deve essere una cosa che si pensa e che si immagina come una cosa che appunto colpisce il grande terrorista Bombarolo, perché insomma non è assolutamente così.
Grazie mille a Valentina Calderone, all'avvocato Crisci, e adesso volevamo chiedere un saluto e un contributo, visto anche appunto i nostri discorsi fatti qui partono anche da appunto le misure amministrative che hanno portato poi a, cioè sono state sperimentate sugli ultra, sui tifosi in particolare del tipo calcistico, e che poi in qualche modo, dopo aver fatto scuola, giurisprudenza, e dopo aver come dire, cambiato la vita di tanti soggetti, adesso ce le ritroviamo anche noi come attivisti sociali addosso, e ci tenevamo in qualche modo che anche qui in questo incontro venisse raccontata quello che è accaduto a Perugia circa 10 giorni fa. Quindi invito Francesco dello Spazio Popolare Rute Grifo di Perugia appunto a raccontarci come ancora una volta, questa volta utilizzando il reato di rapina aggravata, quello che è tipo calcistico, quello che è una passione, quello che è un modo comunque di muoversi al di fuori da quegli schemi che appunto ci vogliono imporre, viene criminalizzato, e quindi le misure preventive e restrittive colpiscono ancora una volta i componenti delle curve.
Grazie. Sì, io sono Francesco e faccio parte dello Spazio Popolare Rute Grifo, che è uno spazio, diciamo, nato da circa 2 anni nella nostra città, Faccio un attimo un'introduzione rispetto a come è nata tutta la nostra situazione. Diciamo che noi siamo all'interno del quartiere di San Sisto, che è un quartiere popolare nato intorno agli anni 60, intorno alla fabbrica della Perugina. Il primo nucleo diciamo che è nato all'interno del quartiere è stato il gruppo degli Ingrifati nel 1989, e un gruppo diciamo di sinistra che frequentava appunto la curva nord del Perugia e che è sempre stato molto attento alle questioni sociali sia della città sia diciamo a più ampio raggio. E nel 2005 abbiamo aperto la palestra popolare di Perugia sempre all'interno del quartiere, e dopo 10 anni dall'apertura della palestra abbiamo sentito la necessità di avere uno spazio differente, dove fosse possibile anche fare un altro tipo di socialità, non soltanto legata allo sport. E quindi abbiamo aperto questo spazio, lo spazio popolare Lule Grifo. E, come dicevo appunto, il gruppo degli Ingrifati è un gruppo tendenzialmente di sinistra, che si colloca all'interno della curva nord, e negli ultimi anni è stato oggetto diciamo di forti atti repressivi. Una cosa di cui parlavo prima con alcuni compagni è proprio questa, cioè il fatto che quello di cui si parla oggi con il decreto di media non è cosa assolutamente strana, anzi viene vissuta sulla pelle degli ultra questa roba dal 1989, dove si è stato il primo provvedimento di DASPO, se non erro. E da parecchio tempo alcune curve italiane, almeno 10-15 anni, le curve appunto dove c'è una presenza di compagni pongono la questione delle misure repressive, diciamo che si sintetizza in una frase, cioè prima gli ultra e poi tutta la città. Questo perché? Perché la curva, che non è soltanto una situazione sportiva, ma noi la definiremmo una piazza messa per obliquo, cioè un luogo di socialità, questa piazza subisce la repressione da un tempo infinito, per cui c'è stata nel tempo probabilmente anche un sentimento, un sottovalutare quello che è stato il movimento ultras, no? A volte gli stessi compagni valutavano i compagni che frequentavano lo stadio come dei trogloditi che atti insomma abituati all'utilizzo della violenza gratuita, quando in realtà comunque delle teste pensanti e non pensanti ci sono dappertutto. Quindi sostanzialmente delle analisi rispetto a questo sono sempre state fatte. Venendo agli ultimi fatti che ci hanno colpito, il 6 aprile scorso, in mattinata, durante diciamo, verso le 6 di mattina, c'è stata una grande operazione di polizia che ha coinvolto almeno 50 di agenti fra Ligos e Volanti, che praticamente hanno messo in atto delle perquisizioni nelle case di 6 tifosi del Perugia. Questi tifosi erano accusati non soltanto di, diciamo, della normale rissa stagliaiola, ma anche di rapina, che è un po', diciamo, una novità, è stata una novità anche per noi. Oltre a queste 6 persone, altre 4 sono state messe sotto provvedimento di DASPO. Quindi in tutto ci abbiamo negli ultimi 10 giorni 10 persone DASPate con provvedimenti tra i 3 e i 5 anni, alcuni con senza firma e altri con 2 firme. E, questo ovviamente è un segnale forte che ha voluto dare questo Re Perugia, perché questi DASPO si riferiscono alla rissa che c'è stata con alcuni tifosi dell'Avellino nei pressi della questura il giorno in cui il questore si stava insediando. Quindi sostanzialmente si tratta di una mera vendetta, e soprattutto il fatto di aver voluto mettere il reato di rapina aggravata all'interno del provvedimento, diciamo che questa è una roba che credo che si smonterà facilmente in sede processuale, ma è stata importante perché poi a livello mediatico è una cosa che ha fatto risonanza. Ovvero, noi crediamo appunto che il solito discorso della costruzione del folk e del moral punk, cioè creare un soggetto con il quale la società se la possa prendere. Per fare esempio, mi ha chiamato la mia mamma e mi ha detto: ma che cazzo avete fatto? Di solito scazzottate, e invece voi state giornali, perché la Pinatore, guarda, a parte io ero al lavoro, però al di là di questo non è stato assolutamente abbinato nessuno, però è ovvio che la persona qualunque che guarda il telegiornale o legge la carta stampata, vedendo la Pina, si sente insomma legittimata a pensare che questa cosa sia vera, per cui si crea questa situazione di paura, per cui il DASPO è la risposta più semplice, è quella che ti dà una sensazione di sicurezza alla società. E, altra cosa appunto è la questione della normalizzazione, cioè il percorso che è stato fatto all'interno degli stadi italiani, non soltanto della normalizzazione del tifo, ovvero attraverso questi provvedimenti repressivi creare dei tifosi in batteria, noi l'abbiamo definiti, è un po' quello che sta accadendo anche nella società adesso, ovvero non c'è più possibilità di avere il proprio modo di pensare, il proprio modo di agire all'interno di uno spazio, che sia nel quartiere, che sia la città, che sia una manifestazione sportiva, che sia una manifestazione politica, una qualsiasi manifestazione di dissenso. E mi piace immaginare questa cosa un po' come un cerchio al centro del quale c'è, diciamo, il cerchio magico del potere, attorno ci stanno la magistratura e la polizia che proteggono questo cerchio magico, e tutto il resto è la società, no, che va in qualche maniera repressa e controllata. Se prima i provvedimenti prendevano solo la fascia più esterna del cerchio, mi sembra che il tentativo che si stia facendo attualmente è quello di allargare sempre più questa fascia per avere più controllo possibile su una fetta maggiore di cittadinanza. Quello che consiglio magari ai compagni che non frequentano lo stadio è quello però di confrontarsi con queste realtà, dove è possibile, ovviamente non tutte le realtà lo consentono, però la situazione di Roma la conosciamo, qual è all'interno della curva, ma degli spazi potrebbero esserci anche qui. Ora dico Roma perché siamo a Roma, ma in qualsiasi posto, quello che consiglio fare è di confrontarsi con questa realtà, perché chi sta allo stadio sa benissimo, ha vissuto sulla pelle per lungo tempo queste dinamiche. L'altra cosa, poi chiudo, è la questione di come soprattutto sulla nostra situazione, l'accavallamento fra stadio e politica. Nel 2010 è successo che sono stati picchiati dei militanti di Casa Pound a una loro iniziativa. La prima cosa che è uscita sul giornale è stata che 5 ultras di sinistra avevano picchiato dei militanti di Casa Pound, per cui c'è una sorta di mettere nello stesso calderone ribelli che possano essere ribelli dal punto di vista politico o dal punto di vista, diciamo, sociale, degli ultras, quindi anche di diminuire a volte agli occhi della gente comune quello che è, insomma, invece la cosa importante è quella dell'antifascismo. Vediamo ad esempio quello che è successo a Genova, un amico che conosciamo benissimo, tale maniera che è stato gaspato dallo stadio, è stato preso provvedimento per una manifestazione contro Forza Nuova, che proprio lo stadio non c'entrava assolutamente niente, soltanto per il fatto che era stato identificato come una persona che frequentava anche lo stadio, è stato applicato il DASPO allo stadio. Quindi ecco, il mio invito è questo: dove è possibile, quando è possibile, cercate di parlare con chi frequenta le curve, perché ne sa qualcosa.
Grazie mille Francesco, invito qui vicino a me l'avvocato Locentini e Italo Di Sabato di Osservatorio Repressione, che saranno i prossimi due interventi. Ovviamente è facile criminalizzare appunto chi va allo stadio, è facile farlo anche quando hai un attivismo politico, dall'altro lato è facile usare l'ultra quando è problematico dire che è un fascista che ammazza Emmanuel a Fermo, con, come dire, aderente certificato di Casa Pound, e invece è più comodo, invece di chiamare le cose con il proprio nome, dire che è un ultras, e quindi in qualche modo criminalizzare e marginalizzare la società. Sicuramente è necessaria una sorta di alleanza sociale dei soggetti attenzionati da questi provvedimenti, chi prima, appunto come gli ultras dall'89 in poi, chi sempre di più in questa fase storica, trovare la modalità, come dici tu, di cooperare e di reagire a tutto questo, di rompere questo fronte di cui ci parlava anche Valentina, che appunto ci vede in qualche modo anche in questo, essere marginali qui a discutere di tutto questo, a porci il problema e a combattere tutto questo, mentre la società, i media e la pancia arrabbiata della gente applaude a provvedimenti come quelli di cui siamo oggi qui a parlare. Quindi mi aggancio appunto all'intervento che farà l'avvocato Lucentini, proprio rispetto invece al fatto che qualche volta appunto alcune istituzioni europee, in particolare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in qualche modo ci aiutano e sanzionano e segnalano, insomma, appunto, e questo di cui ci parlerà l'avvocato Lucentini, l'illegittimità delle misure di prevenzione sancita appunto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E quindi a questo punto siamo qui a chiedere all'avvocato Lucentini di farci un quadro di come, mentre questa Corte si pronuncia in questo modo, qui, come dire, si fanno sempre di più forma dello Stato che fa calare la sua scure appunto su tutti quei soggetti scomodi di cui siamo oggi qui a parlare. Quindi appunto ai tempi del decreto Minniti, come si legge questa sentenza di legittimità delle misure di prevenzione?
Sì, buonasera a tutti. Prima di ogni altra cosa io volevo comunque inizialmente collegarmi a quanto diceva il compagno di Perugia su il problema delle curve e l'accaduto, diciamo, intorno alla destinazione, diciamo, delle curve a funzionare come una sorta di laboratorio utile per assaggiare poi la profondità, la modalità di un attacco ad alcuni diritti fondamentali. Cioè, come magari qui siamo a Roma e come molti di voi avranno avuto modo di leggere, in occasione dell'ultimo derby di Coppa Italia, un gruppo di tifosi decide di raggiungere in corteo lo stadio. Un gruppo di tifosi della Roma che, dopo molto, molto tempo trascorso fuori dalla curva, decide di raggiungere in corteo lo stadio per assistere alla partita. Come voi avrete letto nei giorni e nelle settimane successive, 60 di questi tifosi vengono colpiti da DASP. Perché? Perché in occasione di questa manifestazione sportiva questi stessi tifosi, violando, diciamo, alcune regole di comportamento urbano e quindi la necessità di dare comunicazione preventiva alla questura circa la manifestazione che si intende svolgere, il fatto di aver acceso nel corso della manifestazione artifici pirotecnici, fumogeni e altro, beh, rileva agli occhi della questura il fatto che questi 60 tifosi identificati, e probabilmente ne arriveranno anche altre di sanzioni, sono evidentemente meritevoli di un provvedimento che inibisca loro l'accesso allo stadio e a qualsiasi altro tipo di manifestazione sportiva. Ora facciamo l'esempio, così come accadeva quando io ero studente universitario, come è accaduto anche più di recente, che in occasione di qualche manifestazione centrale da tenersi a Roma, in qualsiasi piazza cittadina, un gruppo di studenti universitari decida di partire in corteo dall'università per raggiungere quella piazza, sia essa Piazza della Repubblica, Piazza San Giovanni o qualunque altra. Lo spirito con il quale sono state adottate le misure previste nell'ambito del decreto Minniti parifica, diciamo, il tipo di sanzione applicabile tra i tifosi per i quali, come giustamente veniva ricordato, in qualche modo si è sperimentato nel corso di questi anni l'adozione di alcune misure, e coloro che intendono manifestare attentando, diciamo, al decoro e alla regolarità della vita cittadina, così come stabilita in base ai regolamenti comunali, ai regolamenti di pubblica sicurezza che impongono una serie di adempimenti particolari qualora si intenda svolgere una manifestazione. In buona sostanza, quello a cui stiamo assistendo non è nient'altro che un irrigidimento, un tipo di attacco sotto il profilo amministrativo prima e giudiziario poi, alla possibilità di esercitare normalmente, regolarmente, quei diritti che sono sempre stati patrimonio, come dire, comune, sono stati espressione di quel diritto vivente in ordine alla libertà di manifestazione, in ordine alla libertà di riunione, in ordine cioè a tutti quei comportamenti che hanno costruito nel corso degli ultimi 70 anni di storia nazionale la possibilità di organizzare e dare espressione al conflitto sociale. Non è casuale che il governo cosiddetto di centrosinistra decida di adottare questo tipo di politica, non solo per scopi di natura elettorale, perché come giustamente osservato da parecchi, in questo modo si tenta di utilizzare lo strumento securitario per in qualche modo competere dal punto di vista elettorale con le politiche della destra, ma perché questo è funzionale ad un progetto che evidentemente prescinde anche dalla collocazione formale governi di centro-sinistra e governi di centro-destra, che è quello di restringere gli spazi di partecipazione democratica e popolare, assicurando la rappresentanza formale degli interessi sociali esclusivamente a quei canali organizzativi e istituzionali che non mettono in discussione in alcun modo, diciamo, la stabilità dei rapporti di potere. Ed allora, noi stiamo assistendo da parecchio tempo a questa parte ad una serie di disegni e proposte di legge, poi divenute tali, che hanno in qualche modo funzionalizzato l'intero ordinamento giuridico istituzionale a questa necessità. Io cerco di essere sintetico perché l'argomento ci porterebbe lontano dal tema di discussione, ma se con la riforma del codice penale, per dire, si propone attraverso l'estensione dell'istituto della legittima difesa il ritorno alla legge del taglione, per cui l'attentato alla proprietà privata, comunque sia giustificato e motivato, determina una reazione, una sanzione, che nel caso, voglio dire, di applicazione da parte degli organi istituzionali determina appunto un aumento spropositato delle pene detentive, alla faccia dei principi di rieducazione e risocializzazione della pena detentiva, e dall'altro legittima il privato a fare uso incondizionato delle armi da fuoco, significa che su questa cosa si cerca di inseguire la Lega, la destra razzista, xenofoba, sovranista, identitaria, nella concezione dell'assoluta legittimità dell'esercizio della violenza privata qualora ci sia un attentato alla proprietà privata. Come se il codice Rocco, cioè il codice emanato nel pieno del regime fascista, fosse un codice che nel prevedere la legittima difesa garantisse in maniera esagerata i diritti del bandito, tra virgolette. Cioè, qui siamo all'assurdo, per cui praticamente viene indicato come obiettivo da superare sotto il profilo del rigore della sanzione addirittura il codice che è espressione della dittatura fascista e dello stato etico. Se nella proposta di riforma invece del codice di procedura penale praticamente l'esercizio, diciamo, di alcune attività processuali viene modificato e concordato con i dirigenti dei principali uffici giudiziari italiani, in special modo con le procure della Repubblica, non so se avrete letto che in materia per esempio di intercettazioni telefoniche c'è stato un incontro tra il ministro Orlando, la commissione giustizia e il dottor Pignatone, il dottor Spataro, cioè tutti i capi delle procure italiane. È come se noi in una dispensa piena di ogni ben di Dio mettessimo 3-4 orsetti affamati oltre ogni limite. Perché quale profilo di garanzia per i diritti fondamentali del cittadino rispetto alle politiche di intrusione nell'esercizio del, per esempio, di un diritto costituzionale come quello della segretezza nelle comunicazioni o conversazioni telefoniche? Che tipo di garanzia possiamo assicurare rispetto di questo diritto se le proposte di riforma, in senso peggiorativo evidentemente, di uno strumento di indagine su cui si fonda l'80% dei processi che si celebrano nei tribunali italiani, se per arrivare a questa riforma bisogna ottenere il placet preventivo degli uffici giudiziari. Se nel momento in cui si riflette appunto sulla sicurezza urbana e dal punto di vista delle misure che vogliono essere messe in campo, così come sono state messe in campo, evidentemente si raccoglie un tipo di indicazione che viene dalla peggiore destra italiana e si dice che il tema della sicurezza è viceversa tema di sinistra, prescindendo questo, come dire, questa indicazione da qualsiasi tipo di riflessione in materia di eguaglianza, reddito, inclusione. Come si può pensare che questi provvedimenti possano essere individuati e definiti come riforme in materia di sicurezza? Se sotto il profilo del rapporto tra legislazione sovranazionale e ordinamento interno, nel momento in cui la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una sorta di sezioni unite della Cassazione, per intenderci, dice: badate, le misure di prevenzione previste dall'ordinamento italiano violano una serie di norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di tassatività della fattispecie, in materia di estensione, diciamo, dei limiti e dei vincoli che vengono posti a carico dei soggetti interessati per la loro libertà di movimento. Tutto ciò è incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'ordinamento italiano deve fare propria questa affermazione. E qui ci sono insieme a me i colleghi che si sono occupati anche di recente delle misure di prevenzione applicate a carico di compagni, militanti, attivisti del Movimento Cittadino Lotta per la Casa. E le risposte che arrivano dall'ordinamento nazionale giudiziario sono proprio cosa di questi giorni. Il decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che dice, in poche parole, a noi della Grande Camera CEDU non ce ne può fregare di meno, perché siamo noi gli arbitri incondizionati di questa materia, incondizionati e incondizionabili. Se allo stesso modo risponde la sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, nonostante l'unica autorità italiana che abbia in qualche modo raccolto quell'indicazione e sollevato un problema di illegittimità costituzionale sia stata la Corte di Appello di Napoli, e senza nemmeno attendere l'esito dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Corte d'Appello di Napoli, due minuti e finisco, si è deciso comunque di, come dire, contrapporsi frontalmente e direttamente ad un'istituzione europea. Qui le cose sono due: o l'Europa conta, e sappiamo bene che dal nostro punto di vista conta come obiettivo politico da aggredire per quello che riguarda le politiche di sacrificio, di austerità e altro, o se l'Europa conta solo a senso unico, bisogna mettersi d'accordo, perché a fronte di un'indicazione di questa natura da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, evidentemente l'autorità nazionale, sia essa giudiziaria e politica, dovrebbe raccogliere quel tipo di monito che non ha un'efficacia immediatamente cogente, ma che deve essere considerato come principio di diritto che evidentemente deve ispirare sia il legislatore italiano e sia l'autorità giudiziaria italiana. A fronte di questa situazione, viceversa, nulla è accaduto. Qual è, sotto il profilo giuridico, e su questo chiudo, il sistema per uscire da questo culo di sacco? È evidentemente insistere sull'assoluta inconciliabilità di queste disposizioni di natura afflittiva e sanzionatoria con l'ordinamento costituzionale, non riletto dai giudici, ma evidentemente vivificato anche dalle esperienze di natura solidale, mutualistica rispetto alla questione dei migranti e altro, un ordinamento costituzionale all'altezza, diciamo, di questo compito, e maggiormente con un principio fondante che è quello dei diritti fondamentali dell'uomo, così come stabiliti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo stesso. E questo contrasto che va sollevato evidentemente in tutte le sedi competenti. Grazie.
Allora, qua la vicenda si continua a complicare. Diciamo che quello che ci viene sempre più chiaro, ovviamente, è che evidentemente, anche in base all'ultimo intervento dell'avvocato Lucentini, per il ministro Minniti, il ministro Orlando, insomma, per questo governo, persino la magistratura è fin troppo di sinistra, per cui si lascia spazio appunto a misure preventive, DASPO, flagranza differita, diritto attenuato e speciale per i migranti, no? Tutta una serie di misure che in qualche modo lasciano campo libero alla polizia, che appunto può eseguire questi provvedimenti limitativi della libertà personale, che in teoria dovrebbe essere appunto uno di quei diritti fondamentali tutelato alla base appunto di quel contratto sociale di cui parlavamo all'inizio, appunto interviene ancora prima di sentire il parere di un magistrato e di appunto come dire, usufruire di tutte quelle tutele, diceva anche Simonetta prima, di cui insomma come dire, ci siamo, che sono state conquistate in tanti faticosi anni. E abbiamo appunto un ministro per cui la magistratura è appunto fin troppo di sinistra, quindi meglio tenerla fuori perché tutto sommato è fin troppo garantista. E abbiamo un ministro che appunto ci dice: me ne frego delle statistiche, la sicurezza non è una questione di statistica, ma la sicurezza è una questione di percezione delle persone. Quindi utilizzo questa percezione di questa necessità di sicurezza in qualche modo, sostanzialmente quasi sembra per una ripicca, una vendetta rispetto a tutti quei soggetti, appunto gli ultra, i soggetti marginali delle città, gli attivisti sociali da una parte, i poveri e sofferenti dall'altra, inteso come i migranti che arrivano non hanno altro a cui aggrapparsi, appunto perché colpevoli di rompere il giochino che consente nel frattempo che il sistema faccia le sue politiche, che la corruzione, le speculazioni, le devastazioni dei territori vadano avanti senza che nessuno sia troppo attento a quello che succeda, senza che nessuno abbia troppa voglia di parteciparsi, attivare, accogliere. Viene criminalizzata la signora a Ventimiglia che dà del cibo ai migranti a confine, cioè c'è la criminalizzazione di qualsiasi attitudine, come dire, cittadina sociale a appunto rompere questo gioco. Quindi voi che come osservatore di pressione avete appunto un quadro complessivo di quello che sta accadendo, cosa ne pensate rispetto a le misure preventive e tutti questi atti che in qualche modo diventano ulteriormente forza di Stato, diciamo forza dello Stato con i decreti appena emanati?
Io credo che ormai ci troviamo di fronte a quello che si è detto prima, il passaggio da quello che era lo stato sociale minimo allo stato penale massimo, e avviene a fronte anche di una serie di norme, decreti puramente repressivi e di criminalizzazioni sia della marginalità che del dissenso sociale. Io vorrei fare tre esempi di quello che sono successi nelle ultime settimane in questo paese. Lo ricordava adesso Cristiano, Ventimiglia, dove dei solidali sono stati denunciati per aver dato del cibo ai migranti. Quindi come tale, ecco, la solidarietà viene intesa come alla pari della criminalità, e questo è frutto di un provvedimento fatto dal sindaco di Ventimiglia, dal sindaco del PD, e non a caso si ricordava prima che i pacchetti Minni di Orlando hanno avuto il plauso, anzi il presidente dell'ANCI De Caro, sindaco di Napoli e di Bari, l'ha rivendicato proprio come qualcosa costruito e partorito all'interno della discussione all'interno dell'ANCI. De Caro ha detto che ad esempio il fatto di aver fatto inserire la norma riguardo i parcheggiatori abusivi e a spingere affinché questo entrasse anche come reato penale è qualcosa discusso e rivendicato all'interno della discussione dell'ANCI. La vicenda, ad esempio, altra vicenda che secondo me va tenuta in considerazione, è quella che è successa a Roma il 25 di marzo con i fermi preventivi e i fogli di via, e con un altro dato secondo me molto molto inquietante, che è stata la dichiarazione fatta alla News dal questore di Roma, che ha detto che i fogli di via erano stati dati in base all'orientamento ideologico. E qui non c'è stata nessuna voce critica in questo paese che si è alzata di fronte a questa dichiarazione profondamente pericolosa. E in più quello che succede intorno alle vicende delle lotte, diciamo, territoriali, in modo particolare quella ormai ventennale della della Notav, oppure quello che sta avvenendo in queste settimane in Salento sulla lotta Notav. A me quella sulla, ad esempio sulla vicenda della, della lotta Notav, mi è rimasto molto impresso la, la feroce repressione fatta a danno delle popolazioni del, del Salento, contro anche i sindaci che erano in prima fila con le proprie popolazioni, il fatto anche dell'uso di tutte le forze dell'ordine presenti in questo paese, quindi polizia, carabinieri, finanza, ma qui c'è stato un ulteriore salto di qualità. Alle presenze militari solite, oltre anche l'esercito che ormai viene usato come, come funzione di ordine pubblico ormai costantemente, questo rientra anche nei vari patti della sicurezza firmati negli anni passati, in cui i prefetti possono fare richiesta dell'uso dell'esercito anche come forze dell'ordine. In Salento erano presenti anche i contractor, cioè quelli che vengono pagati per combattere le guerre in Iraq, e la marina militare, quindi come dire forze paramilitari utilizzati per reprimere una protesta popolare e delle richieste sociali. Ecco, quindi credo che ci sia letteralmente un salto paradigmatico di come affrontare la repressione in questo paese. E purtroppo avviene, lo si è detto precedentemente, proprio questo salto avviene anche tentando di avere un largo consenso popolare, da un lato creando la figura del nemico pubblico e dall'altro lato tentando di parlare e dare risposte a quelle che è la paura creata all'interno della società italiana, e quindi di dare risposte di pancia. Altri due esempi per farvi capire di come è pericoloso il contesto sociale in cui viviamo. A settembre del 2016 sono stato con le brigate di solidarietà attiva nelle aree del terremoto. Ad Arquata c'era una discussione tra il responsabile delle brigate di solidarietà attiva e un carabiniere affinché, cioè, le brigate non dovevano più svolgere attività in quel territorio. La motivazione era perché all'interno delle brigate di solidarietà attiva c'erano attivisti NOTAV. Quindi far interiorizzare all'interno delle popolazioni colpite dal terremoto che all'interno delle brigate di solidarietà c'erano pericolosi sovversivi. Quali erano questi pericolosi sovversivi? I NOTAV. Quindi una lotta territoriale che si batte contro la devastazione e il saccheggio del territorio viene visto come una lotta invece di pericolosi criminali. Altro esempio, e questo è ancora secondo me molto più inquietante. La settimana scorsa ho partecipato a un'iniziativa organizzata dall'Università di Salerno che ha riproposto il processo d'Osio, quindi un processo in cui era presente il procuratore generale di Salerno, gli avvocati di Nicoletta e la giuria popolare era formata dagli studenti di giurisprudenza, circa 300 studenti che erano presenti in sala, che avevano avuto dall'università una serie di domande a cui rispondere. Quello che a me ha fatto letteralmente paura, questo sì, mi ha fatto letteralmente paura, è stato che il 90% degli studenti che hanno risposto a queste domande si sono dichiarati favorevoli al DASP urbano e favorevoli a condannare chi va in manifestazioni col volto coperto. Ecco, io credo che questo è il frutto di una grande campagna mediatica in cui ormai si è fatto interiorizzare la figura del nemico pubblico. Beh, io credo che qua c'è letteralmente il capolavoro vero delle classi dirigenti, dove letteralmente hanno ormai fatto interiorizzare che ci deve essere in questa società un livello di guerra tra poveri e nessuna possibilità di auto-organizzazione sociale
per combattere quelle che sono poi le cause materiali che hanno provocato la crisi economica e sociale e provocano l'esclusione sociale. L'esclusione deve essere combattuta e non vanno combattute le cause, ma va combattuto chi è di fatto colpito da queste dalla crisi. Quindi devono essere cacciati fuori dai salotti buoni della città i marginali, che possono essere dal tossicodipendente arrivare al migrante, e necessariamente devono essere criminalizzati e combattuti e repressi chi mette in discussione tutto l'apparato delle politiche governative. Ecco, ci troviamo in questa fase molto molto pericolosa. Beh, io credo che anche con le notevoli difficoltà che abbiamo, notevoli difficoltà di riorganizzazione sociale, notevoli difficoltà di sapere che ormai viviamo in un paese profondamente incancrenito dentro la logica della paura, profondamente incarnita, dobbiamo avere il coraggio di una veramente sollevazione popolare che sia soprattutto anche culturale, perché ripeto, a me le risposte date dagli studenti dell'Università di Salerno di giurisprudenza mi hanno fatto letteralmente paura e mi pongono una serie di riflessioni di come dobbiamo necessariamente agire nei prossimi mesi affinché questa barbarie in cui ci stiamo vivendo sia profondamente trasformata e si ridia senso al concetto di umanità e si ridia senso anche che oggi le lotte e il conflitto sociale devono rappresentare necessariamente il sale di una democrazia, perché di fatto oggi ci troviamo a recitare la commedia della democrazia, ma siamo tornati negli anni blu dove le classi pericolose non avevano nessun diritto e dovevano essere semplicemente combattute.
Beh, un'altra cosa da sottolineare rispetto a questo è che il decreto Minniti come interviene appunto su quella bonifica chirurgica delle città, dall'altro lato per appunto rispondere al bisogno di sicurezza urbana, di decoro, quindi a questa legalità, sicurezza che viene, decoro che viene continuamente ripetuto come un mantra all'interno del decreto, non mette una lira. Quindi ovviamente c'è un articolo apposito che dice che non avrà costi per le finanze dello Stato per intervenire sul disagio sociale, sulle difficoltà, sulle periferie.
Una cosa importante, che dentro questa cosa qui, l'unica vicenda dentro il turnover delle pubbliche amministrazioni, vengono fatte per l'assunzione dei nuovi vigili urbani, che vengono intese come polizia urbana.
Appunto, ecco. E poi si prende... Sì, ci devono mettere, esatto, le regioni. Vabbè, detto questo, io volevo invitare e chiedere un contributo a Vizio del supporto legale, che a differenza, questo anche per rispondere un po' a Francesco, alla provocazione che faceva Francesco prima di Perugia, invece è uno di quei compagni che invece ha sempre avuto un'attenzione anche alle misure che colpivano inizialmente i tifosi, gli ultra, e poi invece piano piano sarebbero state prima o poi applicate, come appunto dice la frase degli ultra, a tutto il resto della città. Quindi volevamo chiedere anche a te un contributo che appunto ci aiutasse a tenere il filo di questo ragionamento che stiamo tentando di fare qui oggi.
Guarda, avevo addirittura scritto delle cose, ma visto gli spunti che sono arrivati oggi, ma faccio subito una premessa: il supporto legale ancora esiste. Ci sta ancora Jimmy che è detenuto, c'è ancora Marina che sta ai lavorativi, però deve rientrare la notte, ci stanno Ines e Dario che hanno ancora una situazione per cui stanno ancora soffrendo e pagando per la condanna. Allora, quindi noi stiamo aperti, finché non finiscono i soldi, il supporto legale come la pelle, perché a dietro si compagni ci continueremo a stare. Penso che c'è parecchia roba di cui parlare, quindi veramente proverò ad essere un po' sintetico. Soltanto ad affrontare un pezzo di quello che è stato detto, perché innanzitutto bisogna dire grazie a Minniti, perché con questo decreto ha messo insieme tutti quei soggetti che noi non siamo riusciti a mettere insieme per anni, perché alcuni dei discorsi che abbiamo fatto in questi anni, in parecchi anni, alcuni pezzi di noi non sempre sono stati recepiti. Quando 15 anni fa qualcuno provava a dire, regà, mentre gli stati stanno provando delle cose che poi è facile che si possono ripercuotere sui movimenti, sulle nostre vite, molte di noi, molte persone venivano prese un po' per scemo, oppure per quelli infatuati, invasati, col calcio, non per i coglioni col calcio, ancora col calcio, i tifosi per punti fascisti, come se per forza automaticamente interessare o studiare quello che viene di essere parte di. Eppure i segnali ci stavano tutti, anche quando ci siamo ritrovati a parlare di Genova, soprattutto dell'articolo 419 bis, che è stato poi sussulto semplicemente quando nel 2012 sono arrivati davvero le condanne. A quel punto c'è stato un po' una sorta di movimenti che si è un po' risvegliato per dire: oh cazzo, questo è un bel problema. Il 419 bis, invece, avevamo dato 15 anni a uno per biometrie, e nei restanti 11 anni questa roba non era troppo, non è stata affrontata. Eppure c'era chi stava alzando, aveva già lanciato l'allarme. 419 bis, i primi a subire la condanna attraverso questo articolo furono dei tifosi di calcio. Se non sbaglio, gli ultras della Lazio per degli scontri alla stazione Termini, prima di una trasferta e poi tifosi del Napoli, alcuni tifosi del Napoli, se non sbaglio, per gli incidenti ad Avellino dopo la morte di un tifoso, per far capire che c'erano già dei segnali che potevano farci pensare che alcune cose potevano poi. Dovevamo occuparcene, ma non andare a fare manifestazioni allo stadio, ma anche semplicemente per capire cosa stava avvenendo, perché erano cose che potevano ripercuoterci su di noi. Ma lo stesso è avvenuto poi, no, negli ultimi tempi, con uno schema che noi, molti di noi, sono anche un po' sorpresi, però questa roba veniva citato prima, questo libro appunto, che Folk Devil, Moral Panic, eccetera, eccetera, questo sociologo inglese che soltanto Valerio Marchi negli anni è riuscito attraverso i suoi libri a ripercorrere un po', no? Il solco di quei ragionamenti sulla creazione dei mostri sociali che esistono anche attraverso poi le campagne stampa, le campagne mediatiche, e l'abbiamo visto poi nelle stampe. Io ne tengo sempre da Genova. Poi provate a immaginare se dentro la Diaz fosse stato trovato anche semplicemente uno dei manifestanti poi condannati per l'appartenenza al blocco nero. Secondo me la storia della Diaz sarebbe stata molto ma molto diversa da come invece viene narrata al cinema, tutto quanto. Di pari passo, la storia di Bolzaneto in questi quasi 16 anni è una storia di secondo piano, che è molto ma molto più grave della scuola Diaz. No, in quel senso, però non è stata mai romanzata, se ne parla il meno possibile. Abbiamo uno stato che fa pure finta di risarcire le persone che poi sono state poi vittime delle violenze, studiate e perpetrate per giorni nel carcere di Bolzaneto e di Alessandria. Se non ci fossero, forse non ci fosse, cioè la criminalizzazione per esempio dei Braggers, che non arriva con il decreto Minniti, perquisizioni, arresti, anche tentativo di dare i reati associativi a gruppi di Braggers, hanno una storia di almeno 10 anni, eppure questa roba inizialmente non l'abbiamo mai guardata con interesse, ma no, anche lì perché davamo tutti i Braggers, perché qualcosa stava accadendo di pari passo. Come nei movimenti al Black Bloc c'è il modello contrapposto, no, del manifestante pacifista, ora abbiamo, e rientra in tutta la storia dell'ideologia, del decoro, del degrado, abbiamo contrapposto ai Riders la cosiddetta street art legale. Quindi no, propongono un mostro, allo stesso tempo ripropongono anche invece il modello positivo, e questo lo possiamo andare a vedere giorno per giorno. Prendiamo per esempio i migranti, 35 euro, la solita retorica del cazzo. Io l'altro giorno mi sono trovato un tipo vicino dove lavoro nel quartiere Balduina, che da una settimana sta con la scopa a pulire una piazzetta e a chiedere l'elemosina, perché a me fondamentalmente io mi ho detto: ma che stai a fare? Ho detto: sto a lavorare. Ho detto: vabbè, a me non ti fa trattare male, ho detto: sto quartiere che sono la madre dei stronzi. Bene, mi va ridere che quello che lui pensasse di trovare uno strumento di accettazione in una comunità attraverso il fatto che stava ad avanzare, perché è quello che poi chiede il cittadino, la cittadinanza, attraverso sempre la solita ideologia del dolore. Quindi ce l'abbiamo avuti e ce l'abbiamo gli strumenti. Ora è arrivato, per fortuna, e ovviamente sono ironico, Minniti ha messo tutti insieme, ci ha fatto fa uno più uno più uno più uno più uno, e quindi magari forse qualche cosa possiamo metterla in moto. Però all'iniziativa di Redette Roma, lo scorso anno, prima delle elezioni del sindaco di Roma, ci fu il candidato sindaco della sinistra, ossia Fassina, quindi no, in qualche modo anche lui ha partecipato alla costruzione di, questo, di questa retorica che è pericolosissima, perché la vediamo dalla mattina alla sera, la stessa retorica, lo stesso spazio dato ai nemici del degrado, è quello che ha portato, tra l'altro attraverso no, il pacchetto legge, non mi ricordo, io una cazzata, non mi ricordo, che il tetto massimo, che però sarà il tetto fa, il tetto bello e buono di 200 euro per chi evade, perché ora si dice così, per chi evade il, i mezzi, il pagamento dei mezzi pubblici, a fronte di un biglietto di 1,50 euro, 200 euro, come se io non ho mai pagato il bollo, che sono 30 euro mi pare, me ne facessero pagare 5.000 di multa. Cioè, sono queste che voi possiamo fare. Guardate che ferro. Ma io ho il cielo lo posso fare come ti pare. E come e quindi, no, nel senso che ce l'abbiamo e ce, ci sono tuttora. Quindi, casomai, questo non è un consiglio, è una cosa che mi viene adesso che mi fa pensare, casomai, più che andare a disarticolare la retorica, è molto difficile in questo momento a disarticolare alcuni sistemi, va disarticolato quello che invece è il modello che ti propongono come un modello socialmente accettabile. È successo negli stati, succede nelle piazze della Movida, come la chiamano, che loro stessi hanno trasformato in divertimentifici, però se poi dopo te ti vai a divertire, devi far piano, non far rumore, possibilmente bere per forza per i locali, l'ultimo che tassere, cioè per strada, perché altrimenti stai a zozzare e quindi devi rientrare in quella che è tutta l'etica morale perbenista che esiste nella società. Sta roba sarà scritta 50 anni fa dal sociologo inglese, appunto nel 72, quando uscì questo libro. In Italia, come ho detto, soltanto Valerio Marchi è riuscito a, negli anni a ricostruire il suo lavoro e anche ad attualizzarlo, no? Perché Il derby del bambino morto, che forse è uno dei suoi libri più riusciti, parlava anche di questo. Noi come compagni e movimenti, per grossa parte, siamo stati un po' poco intelligenti, mettiamola così, o poco intuitivi su quelli che erano i cambiamenti, perché vedevamo sempre, no? Che se parlavi di stadio stavi a favore dei fascisti, ma i fascisti che stanno pure per strada e che fa non parli più della strada, i fascisti stanno pure dentro Arac, che fa non parlava manco di Arac e di lavoratori Arac, che si ho visto. E quindi no, nel senso che io spero che mo, grazie al Minniti forse ti riesca a cambiare un pochettino il passo, perché ce n'è evidente bisogno. Grazie.
Se scusate se metto in diretta, ma purtroppo questi chiudono alle 8 e niente, quindi abbiamo dei tempi contingentali. Invito l'avvocato Romeo e Maurizia di Resistenza Medice a sedersi qui accanto a me. Prego tutte e tutti di resistere, perché questi sono gli ultimi due interventi, poi daremo voce ovviamente ad ACAD, all'associazione ACAD, che ovviamente per l'intervento è importante sociale che fa, è fondamentale anche in questa discussione, per poi tirare le conclusioni di questo primo momento di riflessione che ci siamo dati. Introduco l'avvocato Romeo leggendo quello con cui ha accompagnato del ministro Minniti la sua frase sul fatto che la sicurezza non è una questione statistica, ma una questione di percezione. Tutela della gente e immigrazione sono temi di sinistra, toccano i ceti deboli. Se il compito del ministro dell'interno è quello di governare il caos, incanalando le forze che si agitano nell'ombra degli arcani imperi, serve spirito cartesiano, ma non guasta una visione alchemica. Anche la cabala, con l'eterno ritorno del numero 12, può essere d'aiuto. Cioè, noi siamo nelle mani di un pazzo fomentato e convinto di essere appunto colui che governa l'ombra degli arcani imperi. Questo perché ovviamente la sua storia, la biografia di cui si accennava prima, ce lo racconta. Al di là di questo, appunto, l'intervento di Fabrizio e l'intervento di Francesco prima ci mostrano con chiarezza che quella frase degli ultras, appunto, oggi per gli ultra, domani per tutta la città, e questo domani è arrivato, è ovviamente una questione ormai concreta ed urgente. La sperimentazione fatta dagli ultra del reato di devastazione e saccheggio prima, delle misure appunto di prevenzione come il DASPO, le misure preventive restrittive di tanti ambiti della vita personale con misure di sorveglianza, la sanzione a vita, il marchio a vita che viene attribuito attraverso il codice antimafia dell'articolo 1 e quindi della pericolosità sociale, appunto ce la dicono lunga di come probabilmente alcune misure hanno funzionato e adesso in qualche modo si stanno replicando su altri soggetti all'interno delle città, appunto considerati non compatibili. appunto, ti chiediamo, vista l'esperienza che avete avuto in questi mesi, anni, relativamente a questi tipi di processi e provvedimenti, che cosa sta accadendo e che cosa appunto adesso accadrà a causa di questi decreti, anche per aiutarci a tirare in qualche modo le somme di quanto, per quanto riguarda soprattutto il decreto sulla sicurezza urbana, diciamo.
Tanto grazie, buonasera a tutti. Do subito una decifrazione di quella, passo della conversazione del ministro Minniti con un giornalista del giorno che ha la data 12 aprile 2017. Il 12 aprile sono stati approvati due decreti, quello sull'immigrazione e quello sulla sicurezza urbana. E a conferma di quello che diceva prima Cristiana, il ministro è convinto che il 12 sia un numero importante, perché il suo giorno è il suo numero fortunato, questo poi lo spiega nel corso dell'ulteriore, però è un dato di fatto, insomma, che mi viene che siccome il 12 è il suo numero e che il giorno 12 sono stati approvati due decreti,
nonostante mancasse una settimana
esatto, questo è un dato rilevante per la storia del paese, diciamo, oltre che per le idiosincrasie cabalistiche e superstiziose del ministro Minniti. Allora, molte cose qui sono già state dette, abbiamo detto che corre, quindi cerco di tirare delle linee di ragionamento. Intanto questo decreto, io parlo del decreto sicurezza nelle città, da un lato è sicuramente, insieme al decreto sui migranti, un antipasto, come ha detto prima Valentina, altre misure sono allo studio del poliedrico ministro e magari verranno presentate il 12 del prossimo mese per rispettare, diciamo, questa linea numerologica dell'azione politica del ministro dell'interno. È un antipasto e però è un provvedimento ormai diventato legge che assolve a diverse funzioni. Da un lato il suo contenuto, il contenuto è relativamente povero dal punto di vista delle norme penali, delle norme incriminatrici. C'è il nuovo reato previsto per i parcheggiatori abusivi, inserito, come dire, in sede di emendamenti. Questo decreto è stato anche migliorato in peggio, scusatemi la frase, ma è stato migliorato in peggio sia con l'inserimento del reato per i parcheggiatori abusivi, sia con l'inserimento, nel testo originale non c'era, del arresto in flagranza differita. Ripristinato per i fatti da stadio, era terminato il periodo di vigenza dell'arresto in flagranza differita per i fatti da stadio, ripristinato per i fatti da stadio e aggiunto per reati accaduti nel corso delle manifestazioni pubbliche. Questa norma migliorativa, diciamo così, tra virgolette, del decreto ha una durata temporanea fino al 30 giugno del 2020. Ma è già quasi certo, lo possiamo già dare per certo, che una volta inserita verrà prima prorogata nel tempo e poi stabilizzata, diciamo così. Dunque, se dal punto di vista penale ha poche norme, la maggior parte del decreto, le maggiori disposizioni, si incentrano e si attestano su un diritto amministrativo punitivo. E in buona sostanza questo diritto amministrativo punitivo, rappresentato dalle nuove misure di prevenzione, dai nuovi soggetti pericolosi introdotti nel codice, nel testo unico della legge antimafia, rappresentano una costante nel nostro sistema statale. Vengono dallo Stato prefascista le misure di prevenzione, poi affinate durante il regime fascista, ce le siamo ritrovate pari pari nel nostro ordinamento repubblicano. Diceva prima l'avvocato Lucentini, giustamente c'è stata questa sentenza della CEDU, che diceva, guardate, vi dovete fermare qui. Ma il paradosso è che la sentenza della CEDU, di Tommaso contro Italia, che dichiara illegittimo dal punto di vista della Convenzione Europea dei Diritti Umani il sistema delle misure preventive, è stata pronunciata il 23 febbraio del 2017. Tre giorni prima, il 20 febbraio del 2017, Minniti ha presentato il suo decreto chiedendo, come dire, al Parlamento e ottenendo poi più misure preventive, disegnando nuove figure di soggetti socialmente pericolosi, aggiungendo il Daspo di piazza, scusate, di quartiere, i divieti di stazionamento e i provvedimenti di allontanamento da determinate aree, che riguardano sia i centri storici, ma all'interno del testo si capisce bene, ed è l'articolo 9, i provvedimenti di allontanamento, questa sorta di daspo di quartiere, riguarda sia le aree urbane del centro, dei centri storici, la moneta e quant'altro, ma soprattutto, ed è quello il punto fondamentale a mio modo di vedere, le infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Questa norma ha una funzione ben precisa: vietare i picchetti, vietare manifestazioni all'interno delle stazioni. Spesso durante il movimento dell'onda i manifestanti sono entrati dentro le stazioni, abbiamo anche fatto i processi, li abbiamo anche vinti, questo è vero, però, ecco. Adesso è proprio attraverso lo strumento, è proprio forse per quello, perché mentre nel processo penale le garanzie sono all'imputato, sono attribuite per legge ben stabilite, con lo strumento del diritto amministrativo queste garanzie vengono meno. Nel diritto amministrativo è l'autorità amministrativa, intanto che interviene in prima battuta, ha una maggiore discrezionalità, un maggior potere, una maggiore ampiezza di intervento. La giustizia amministrativa è invece, di solito si dice la giustizia del governo, e quindi diciamo difficilmente, ad esempio faccio un esempio, qui citava prima Cristiana lo stigma permanente derivante dall'avviso orale. Chiunque ha ricevuto l'avviso orale dal 2011 lo riceve a vita, mentre prima, paradossalmente, con la legge che si era ereditata dal sistema fascista, diciamo, dopo 3 anni l'avviso orale perdeva efficacia se non accadeva qualcosa di nuovo o particolare. Dal 2011 l'avviso orale è permanente, quindi uno se lo tiene. Io non ho notizia di un tribunale amministrativo di questo Stato che abbia accolto un ricorso per l'annullamento dell'avviso orale. Quindi diciamo, anche per questo viene scelto il piano amministrativo e non penale per il momento dal Ministro dell'Interno. Evidentemente il piano amministrativo garantisce maggiore efficacia all'azione di neutralizzazione, in che senso? All'azione di neutralizzazione, di allontanamento, diciamo, dalle aree urbane o dai centri urbani di soggetti, dei nuovi soggetti pericolosi, gli attivisti, le prostitute, i riders, degli ultra, si è detto prima, anche coloro che fanno accattonaggio con modalità particolarmente invasive, e poi vai a vedere quali sono queste modalità particolarmente invasive del chiedere l'elemosina. Rimane, diciamo, tutto nelle mani della discrezionalità dell'autorità amministrativa. Vengono aumentate pro forma i poteri del sindaco, perché il sindaco, non è che i nostri sindaci siano magari così ribelli, ma il sindaco viene ingabbiato in un comitato d'ordine pubblico metropolitano insieme a questo real prefetto. Queste sono le 3 figure che si occuperanno, diciamo, della sicurezza nelle città. È facile comprendere che sarà difficile trovare dei sindaci che tengano testa o contrastino i voleri del prefetto e del questore, che insieme a loro si occupano della sicurezza di quella particolare città. Questo dal punto di vista, diciamo, di inquadramento generale. È vero, come diceva prima Cristiana, che non ci sono disposizioni economiche, non vengono stanziati soldi, non ci sono impegni finanziari. Ci sono impegni finanziari al contrario, vale a dire, è stabilito, come si diceva prima, che i comuni virtuosi e le regioni virtuose potranno assumere polizia municipale, come ha detto prima Ida. E abbiamo un'ulteriore novità: i privati possono concorrere e finanziare i progetti di sicurezza urbana. Quindi è facile pensare che i commercianti del centro, o grandi associazioni o società, investiranno somme ingenti in progetti di sicurezza, di videosorveglianza, di magari polizia municipale rafforzata in alcune zone della città, ottenendo in cambio di questo finanziamento e di magari conferimento anche di strumenti e strutture e quant'altro, otterranno in cambio degli sgravi fiscali sulla TASI e sull'IVA. L'ulteriore, qui mi dicono due minuti, provo a farcela, qui mi dicono due minuti. Dicevo, l'ulteriore passaggio che bisogna comprendere, si è detto già della sicurezza percepita e della situazione reale che vede il calo dei reati, ma evidentemente per il governo e per il ministro degli interni la realtà non conta, conta l'illusione della percezione, ed è anche messo per iscritto nella relazione che accompagna il decreto. Si dice infatti che la nuova società richiede una serie di misure di rassicurazione della comunità civile intesa a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni stanno lavorando per la loro sicurezza. Quindi è praticamente un circuito vizioso. Le statistiche dei reati sono in calo, ma noi dobbiamo intervenire per aumentare con misure che aumentino la sensazione di sicurezza, una sensazione di sicurezza che non corrisponde alla realtà. Si dice anche in questa relazione che la disciplina prevista da questo governo e da questo decreto è coerente con il programma di governo. Quindi il programma di questo governo è quello di assecondare le percezioni, le sensazioni, il peggior senso comune che circola nella società, non quello di lavorare con gli strumenti di governo sulla realtà effettiva. Di questo ho detto, vengo all'antecedente di questo benedetto decreto e di quelli che seguiranno. Noi ne abbiamo già parlato anche con Vizio in una iniziativa che abbiamo tenuto ad Acoba qualche anno fa. È un libro che è stato pubblicato dall'Associazione Funzionale di Polizia. 10 anni di ordine pubblico si intitola, e prende in esame un'analisi delle manifestazioni di stadio e di piazza, quindi manifestazioni sportive, politiche e sindacali per il periodo 2005-2014. In questo libro praticamente i funzionari, i dirigenti di polizia, Associazione Funzionale di Polizia, mette per iscritto le sue richieste. Questo libro è stato pubblicato nel 2016 e il decreto arriva esattamente un anno dopo. Si fa una equiparazione tra la piazza e lo stadio. Si dice, guardate, noi in questi 10 anni, nelle manifestazioni sportive e quindi nel contrasto contro gli ultra, abbiamo ottenuto dei successi straordinari, grazie all'arresto, alla flagranza differita e alle misure di prevenzione, quale il DASPO. E noi pensiamo che le manifestazioni sportive e le manifestazioni pubbliche, le manifestazioni politiche, sindacali, siano equiparabili, siano la stessa cosa. E quindi vi chiediamo a chi governa di avere gli stessi strumenti che abbiamo avuto per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, per contrastare i problemi derivanti dalle manifestazioni pubbliche. Chiedono praticamente e chiaramente più misure di prevenzione simili al DASPO, e gli sono state date. L'arresto differita, la flagranza differita, e gli è stata data. Chiedono poi una serie di nuovi strumenti, lo spray al peperoncino, comunque gli è stato già dato, e una serie di inasprimenti delle pene, perché dicono, per esempio, che andare alle manifestazioni con un casco è una contravvenzione adesso, ma se noi, cioè voi governanti, la trasformate in delitto e quindi aumentate di molto la pena, ecco che noi ne abbiamo un risultato. E forse questo, diciamo, la seconda parte dei decreti uniti riguarderà questa ulteriore parte delle richieste dei funzionari di polizia. Ho capito dei 2 minuti, però devo dire qualcosa che lo sono portato apposta, la sentenza sul reato di devastazione. Il reato di devastazione, sì, mi chiedeva prima Cristiano, ha attraversato, e l'ha detto anche prima Vizio, a partire dal 2000, questa fase della nostra vita repubblicana, tra virgolette, e si è diretto questa contestazione sia sui reati derivanti dai risorti da Stato, sia sui reati derivanti da, sui fatti derivanti da disordini da manifestazioni pubbliche. Di recente è stata emessa la sentenza per i fatti del 15 ottobre 2011. Anche qui, ed è importante, per questo ho portato questo da leggere, è un rigo, quindi vado veloce. No, non è 400 pagine, ma io vado velocissimo. Anche qui, anche i giudici che hanno giudicato e emesso la sentenza sui fatti del 15 ottobre fanno la parificazione stadio-manifestazione di piazza. Scrivono esattamente: il reato di devastazione è un delitto che in tempi recenti ha trovato nuova ragione d'essere in riferimento a manifestazioni a sfondo politico e dagli scontri tra tifosi e forze dell'ordine. Fatta questa equiparazione, che abbiamo visto essere una costante, prima lo chiedono le forze di polizia, ce lo ritroviamo nella sentenza del 15 ottobre, emessa pochi giorni fa. Le difese, la difesa degli imputati, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, dicendo: signori del tribunale, il reato di devastazione è un reato di impostazione fascista, viene dal codice Rocco, anzi, nasce col codice Rocco, è incompatibile con i principi costituzionali dello Stato repubblicano. Che cosa rispondono i nostri simpatici giudici? La norma è per dire: no, non me lo segnate nemmeno che noi andiamo alla Corte Costituzionale. La norma in questione va estrapolata dal suo contesto originario ideologico, per cui, pur venendo dal fascismo, noi non possiamo dire che è incostituzionale, anzi va estrapolata dal suo contesto originario ideologico marcatamente autoritario, ma va apprezzata per quello che offre adesso. Quindi praticamente noi abbiamo una, come dicevo prima, il trionfo del deteriore senso comune anche nelle aule dei tribunali, vale a dire lo strumento, una norma che nasce fascista con quel determinato impianto ideologico. I giudici nel 2017 dicono: no, caro avvocato, va bene che l'ha promulgata un sistema marcatamente autoritario, perché anche dire fascista è un problema evidentemente, ma per noi non interessa, perché per noi va al caso nostro e la utilizziamo come riteniamo. Questo per dire che è vero che noi avvocati dovremo nelle aule dei tribunali fare la battaglia tecnica e cedere le legittimità costituzionali delle varie norme, ma questo non può bastare, perché se fuori dalle aule dei tribunali il senso comune è questo: maggior sicurezza, maggior richiesta di sicurezza anche senza fondamento reale, noi anche nelle aule del tribunale partiamo già sconfitti. Aggiorno il catalogo che aveva fatto l'avvocato Lucentini: anche la sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Roma la pensa come la sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Milano, ritenendo che la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani non sia un principio per il momento applicabile direttamente nel nostro ordinamento. È una questione ancora aperta che dovremo discutere a maggio, però l'anticipazione che ha fatto, mettendola per iscritto, la sezione delle misure del Tribunale di Prevenzione di Roma è che non solo non pensa proprio ad applicare quella sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, ma che non trova nemmeno il sistema delle misure di prevenzione italiano incompatibile con la Costituzione, oltre che con la Convenzione Europea dei Diritti Umani. Quindi diciamo che la battaglia noi la facciamo nelle aule, ma fuori dalle aule serve che il movimento e i movimenti si attrezzino per far comprendere che il senso comune non è il buon senso. Grazie.
Grazie, avvocato Romeo. E adesso passo la parola a Maurizia, che probabilmente ci aiuterà proprio a tenere insieme questo discorso. Per noi dare una lettura del decreto Minniti sull'immigrazione non può prescindere da darlo appunto congiuntamente a quello sulla sicurezza urbana, quindi a questa operazione politica e di legge che in qualche modo questo governo ha voluto fare. e ci obbliga anche per quello di cui abbiamo parlato oggi qui, ovvero del fatto che probabilmente o i soggetti sociali attenzionati da questi provvedimenti si coalizzano, trovano una forma per parlare e per reagire, oppure sarà sempre più difficile, si restringeranno sempre di più gli spazi di libertà. Anche per questo, sempre a voi, se chiediamo quindi, anche per chiudere, una riflessione sulla continuità, se c'è, se esiste, tra il decreto Maroni, cioè il ministro leghista, il ministro degli interni leghista Maroni, e questi provvedimenti del ministro Minniti.
Innanzitutto grazie, sarò brevissima perché vedo l'orologio che mancano neanche 10 minuti per la chiusura dell'aula e spero di toccare tutti i punti almeno di riflessione. Salterò quelli dell'analisi ovviamente del decreto, parlo del 13 già convertito in legge, quello più specifico diciamo sull'immigrazione e l'accelerazione dei procedimenti per la protezione internazionale e il contrasto all'immigrazione illegale, e provo a fare direttamente le riflessioni a cui richiamava Cristiana, sperando che occasioni come queste si moltiplichino in questo periodo, in questa città, ma non solo. Io credo che leggere congiuntamente quello che è stato il decreto convertito in legge e il decreto che lo sarà probabilmente entro il 21 aprile, leggerli congiuntamente con gli occhi soprattutto di soggetti come i migranti e soprattutto dentro lo spazio europeo, mi sembra l'operazione più efficace che possiamo fare dal punto di vista politico. Perché io continuo a credere ovviamente che lo spazio europeo, uno spazio europeo in crisi, lo sappiamo da tanti punti di vista, però continui a rimanere uno spazio concettuale di produzione politica, ma anche di coalizione e di conflitto prioritario per quanto ci riguarda come movimenti. Lo spazio europeo che ovviamente ha un'ossessione, soprattutto negli ultimi anni, che è quella del governo della mobilità umana, e non a caso in questo senso rientrano anche i soggetti migranti, ma non solo, e che governa la crisi con uscite differenziate ovviamente dalla crisi con forme di necropolitica, e questo l'abbiamo visto in mille forme, cioè con le politiche di confinamento materiale e simbolica, con le politiche di razzismo xenofobe e con le politiche di austerità, che quindi colpiscono tutti i soggetti indistintamente. Ovviamente guardandolo con gli occhi dei migranti vediamo che come dire, il confine ha sicuramente cambiato forma in questi anni, assumendo forme più o meno recrudescenti, ma non abdicando mai alla sua funzione originaria di sbarramento, anche se, come dire, anche nelle retoriche una cosa è lo sbarramento, il muro, e quindi un'uscita anche dalla crisi che punta il dito sui migranti nell'effetto concorrenziale ed economico, come può succedere in Ungheria, ad esempio. Una cosa invece è il confine come produzione di forme di confinamento materiale, quindi segmentazione del mercato del lavoro, accesso ai servizi, di confinamento simbolico, per esempio penso alle retoriche della buona integrazione che interessano i cittadini migranti, che non sono meno nefaste delle forme di confinamento materiale, che invece toccano, come dire, la vita materiale dentro e fuori le città metropolitane. Questo lo dico perché se non riusciamo a capire che questi decreti vanno letti insieme alle politiche migratorie europee che in qualche modo bloccano i flussi per il lavoro, incentivano le migrazioni qualificate e procedono a botte di migration compact, quindi di accordi bilaterali con governi dittatoriali e con paesi cosiddetti sicuri, se di transito di origine, secondo me non riusciamo a capire perché in Italia si sta producendo questo tipo di politica. Gli hotspot, gli hub, i CIE, quello che diventeranno anche i CPR, no? I centri per il rimpatrio, che non fanno altro che accelerare appunto le politiche di rimpatrio, sono tutte politiche di selezione e di illegalizzazione che ormai appartengono all'esperienza di tutti i soggetti che attraversano i confini, e questo è un dato che mi sembra molto interessante. Sono politiche selettive, anche perché, su questo ci ritornerò dopo nell'ultima riflessione che farò, come dire, dividono i buoni e i cattivi. È la stessa operazione che si fa ovviamente dentro i conflitti e anche dentro le nostre città. Per cui questo sistema anche articolato di accoglienza non fa altro che produrre di fatto soggetti vulnerabili e ricattabili. E su questo però non vorrei che si pensasse che i soggetti migranti sono solamente soggetti vulnerabili e sfigati, perché abbiamo visto che invece anche nell'articolato sistema di accoglienza, che è, come dire, un sistema insieme di contenimento dei corpi, di sfruttamento del lavoro e anche di produzione di odio e xenofobia, perché diventa bomba sociale
se collocato ai margini delle città, è, come dire, è un sistema niente affatto piano, dove comunque i migranti agiscono, agiscono anche lotte e conflitti che in qualche caso hanno portato anche a degli avanzamenti, per cui, come dire, non dobbiamo pensare al soggetto migrante come un soggetto incapace di cogliere la propria condizione, anzi molto spesso nomina l'ingiustizia molto più di quanto riusciamo a fare noi, e quindi noi ci dobbiamo semplicemente mettere accanto, accompagnare il loro percorso di attraversamento e di erosione appunto dei processi di confinamento oltre che dei confini. Le retoriche del controllo, pure a questa cosa facciamo attenzione. Cristiana richiamava il decreto Maroni, pacchetto sicurezza, legge 94 del 2009, e richiamava i decreti Minniti Orlando attuali, quindi 2008-2009-2017. Allora, le retoriche sono cambiate, non possiamo pensare anche qua che è tutto liscio, che è tutto uguale, perché, come dire, alla grettezza forse del richiamo anche alla razza che si usava in un'epoca demagogico-populista, dell'epoca Maroni e Berlusconi, si è sostituita una forma di controllo che in realtà è molto più sofisticata. È come se adesso dovessimo fare l'esempio della differenza tra le politiche trumpiane e quelle dello spazio europeo sulle politiche migratorie. Cioè non vi è direttamente il richiamo alla razza o alla xenofobia o a politiche discriminatorie, ma di fatto sono politiche di contenimento, come dicevo prima, molto più sofisticate, che ci ricordano anche quel meccanismo pericolosissimo dell'umanitario militare, dell'umanitario filantropico, assistenziale, che invece dobbiamo in qualche modo decostruire anche nella quotidianità. Per cui anche il controllo, da questo punto di vista, non a caso è Minniti che se ne fa portavoce, diventa un controllo di tipo tecnocratico, per cui io non controllo solamente chi arriva, non controllo solamente chi c'è e quindi occupa spazio pubblico e molto spesso rivendica anche lo spazio pubblico, pensa alla questione per esempio dell'Islam, ma controllo anche chi attraversa, i soggetti che non sono collocabili, identificabili. E qui ci abbiamo i migranti che attraversano fisicamente, ma ci abbiamo anche gli indisciplinati, ci abbiamo anche gli attivisti, i militanti. Per cui vi ricordate tutta la polemica anche sugli imam? Padroneggiano lingue differenti, li dobbiamo far parlare in italiano così controlliamo i loro discorsi. Quindi anche il padroneggiare codici linguistici e culturali è una cosa che mette inquietudine nei governanti e quindi che provoca anche forme di controllo tecnocratico molto più sofisticate di quelle demagogico-populiste che richiamavano proprio a politiche discriminatorie. Faccio un ultimo passaggio sulla questione che prima richiamavo della selezione, perché attenzione, quelle 5 righe sul lavoro gratuito sono pericolosissime. Voi ricorderete benissimo, a proposito di retoriche e di politiche nefaste, la Carta dei Valori. La Carta dei Valori del ministro Amato, governo di centro-sinistra, parliamo del 2007, quindi prima del pacchetto sicurezza, della legge 94-2009. La Carta dei Valori è ripresa, non a caso, nel DPR 179 del 2011, nell'accordo di integrazione. Accordo di integrazione ancora vigente per i cittadini migranti, che sono costretti, dopo 2 anni di permanenza, a dimostrare la conoscenza coatta della lingua italiana e dei principi di educazione civica, e non a caso ricevono punti sul permesso di soggiorno se aderiscono ad attività di volontariato. Quindi già in nuce, Carta dei Valori, diritto speciale per i cittadini musulmani in Italia, richiamato nell'accordo di integrazione di DPR 179-2011, abbiamo l'adesione ad attività di volontariato per cittadini benemeriti, quindi che meritano la permanenza nel nostro paese, quindi non un patto di cittadinanza, ma un dovere univoco da parte di chi arriva. Questo non è un elemento indifferente, perché fa parte di tutte le politiche di welfare di questo paese, che siano autoctoni o che siano migranti i destinatari di queste politiche. Penso alle politiche attive per i nostri giovani disoccupati, penso a Garanzia Giovani, ai NEET, che in qualche modo per ricevere le offerte diciamo lucrative dei pacchetti della regione si devono attivare dichiarando l'immediata disponibilità al lavoro e accettando offerte di lavoro ovviamente sottopagato. Penso agli ammortizzatori sociali, a chi riceve un sussidio, quindi un sostegno passivo di reddito perché ha perso il lavoro a seguito di una crisi aziendale, che si deve attivare presso il centro per l'impiego da accettare anche lì offerte formative, offerte di lavoro. Da questo punto di vista come dire, anche il lavoro preventivo fa parte dello stesso pacchetto. Vi ricordate, Garanzia Giovani aveva come elemento, diciamo, di offerta anche quello del servizio civile e del lavoro gratuito, che in realtà maschera ovviamente forme, sappiamo, di lavoro sottopagato. Da questo punto di vista, anche l'ultima misura sperimentale del sostegno all'inclusione attiva, che è contenuta, che è precedente ed è contenuta nel decreto povertà, ci parla di questo. Ci parla di un'equipe multidisciplinare che prende in carico il soggetto povero, al di sotto di una certa soglia di reddito dell'ISEE, e che in qualche modo si deve attivare per essere preso in carico e per rispondere in qualche modo a un'offerta formativa e di politica attiva che gli viene fatta in questo territorio. Ecco, io penso che questi decreti vadano letti congiuntamente proprio per questo motivo, perché, come dire, ricompongono ciò che i movimenti molto spesso negli ultimi anni hanno dimenticato o fanno fatica a fare. Grazie.
Grazie mille Maurizia per il prezioso intervento, in qualche modo finale, che appunto mette la chiosa su tutto quello che ci siamo detti oggi. Ringrazio Radio Sonar per aver trasmesso tutto questo lungo dibattito, ma anche molto faticoso da seguire, spero non troppo. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio l'associazione Agata, che non facciamo in tempo materialmente, mi dispiace tantissimo ancora intervenire, perché purtroppo siamo andati lunghi. Sono incontenibili, io ci ho provato, ve lo assicuro, ma è tutta colpa vostra. E no, un ringraziamento in particolare e un invito a partecipare a Natur Banditen il 24 maggio ad Agrofax e il 5 maggio qui alla Sapienza. Un invito perché abbiamo scelto di essere qui oggi come partigiani della metropoli per ancora una volta parteggiare. Scegliere dalla parte giusta da acquistare, scegliere di accollarsi le conseguenze, scegliere di riconoscere i soggetti che sono come dire, in difficoltà e attenzionati da questi provvedimenti, unirsi e rivendicare e ribadire quanto è importante ancora oggi resistere, più facile, e lottare insieme. Grazie a tutte e tutti.